servizi va bene lo stesso. La forma ci interessa poco, quello che ci interessa è la sostanza. Tutto qua, questa è la prima interrogazione. La seconda riguarda invece la raccolta differenziata. Eravamo arrivati circa un mese fa, con l'ultima commissione che abbiamo fatto, a un punto di stallo, cioè era presente in quella commissione anche la ditta Massimi, rappresentata insomma da, credo, dal suo amministratore, che ci diceva che appunto la ditta Massimi è al momento perfettamente operativa, nel senso che potrebbe anche da domani, una volta certo, fatta la fornitura del materiale ai cittadini, partire con la raccolta differenziata. Quello che mancava era una determina da parte del dirigente, che all'epoca era stato appena incaricato di gestire il servizio, quindi non gli si poteva chiedere immediatamente di procedere, di chissà, fare chissà che cosa. Però a distanza di un mese, crediamo che insomma, o forse più, di tempo ce ne sia stato. Mancava da parte dell'amministrazione la determina appunto per alla ditta che aveva vinto che era stata aggiudicataria del servizio di informazione e di comunicazione alla cittadinanza. Questo ci è stato detto in commissione. Quindi mancava questo step per poter partire. Nel frattempo, come giustamente qualcuno lamentava, la ditta Massimi però percepisce quello che è il canone mensile pattuito nel nuovo bando, perché giustamente ha dovuto fare degli investimenti, sta facendo delle opere perché sono comprese nel bando che ha vinto, quindi non contestiamo il fatto che la ditta Massimi non stia facendo il suo lavoro, ma il fatto che non sia stata messa ancora nelle condizioni di farlo, e in questo momento comunque giustamente percepisce però quello che era pattuito dal bando di gara. Quindi queste sono le interrogazioni, grazie.
Grazie, consigliere Grando, risponde il sindaco.
Sì, la prima interrogazione riguarda il personale delle nostre aziende municipalizzate. Io penso che anche se tutte le tappe, diciamo, di questo processo non sono note a tutti i cittadini, però tutti sanno, quantomeno chi si occupa di cose comunali, sanno che le nuove normative nazionali hanno imposto ai comuni nell'ultimo anno, diciamo negli ultimi 12 mesi, una serie di modifiche molto molto profonde. Per quanto ci riguarda, cioè, il quadro nazionale è molto complesso e alcuni comuni stanno nella impossibilità di continuare ad avere ancora le stesse aziende municipalizzate, altri stanno facendo dei cambiamenti profondi anche con perdita di personale o quantomeno con difficoltà del personale. Chiaramente questo processo, per quanto riguarda la Dispoli, ha coinvolto l'ala servizi e la Flaviacque. Le ha coinvolte in questo senso che alcune attività che venivano svolte dall'ala servizi sono dovute passare, sono rami di attività che sono passati alla Flaviacque. In particolare il trasporto scolastico, la gestione dei parcheggi a pagamento e l'aspetto che riguardava i tributi. Alcune novità sono state introdotte per quanto riguarda servizi che non possono più essere svolti dal comune, sono alcuni servizi di pulizia, né dal comune né dalle partecipate, mentre la possibilità di gestire servizi culturali o sociali è stata introdotta come novità e noi l'abbiamo parzialmente affidata all'area servizi. Capisco che è un quadro difficile, è stato difficile comprenderlo anche per noi, ma insomma è stato un processo complicato che chiaramente, oltre a tecnici anche di alta professionalità, ha coinvolto anche i rapporti con le organizzazioni sindacali. Noi dall'inizio abbiamo avuto un obiettivo: non far perdere nemmeno un posto di lavoro e non far arretrare nessuno dal punto di vista stipendiale. Ora è vero che la seconda è un obbligo di legge, ma il primo non era un obbligo di legge. Noi avremmo potuto, e probabilmente alla luce di alcune difficoltà finanziarie, una scelta poteva anche essere quella di esternalizzare alcuni servizi e alcuni dipendenti, cosa che hanno fatto alcuni comuni. Quindi dall'inizio noi abbiamo puntato a non far perdere nessun posto di lavoro e non far diminuire a nessuno lo stipendio. Ora, in un processo come questo, che si è concluso con l'accordo sindacale, l'accordo del sindacato, che vi assicuro che quando veniva alla Dispoli, perché erano gli stessi rappresentanti sindacali che diciamo, in provincia facevano altre trattative, hanno dichiarato subito che il clima e i risultati che hanno ottenuto qui non sono risultati che hanno ottenuto in altri comuni. Detto questo, è chiaro che se si passano dipendenti che ad esempio prima si occupavano della gestione, facciamo l'esempio dell'area servizi, di stipendi che riguardavano non il loro stipendio, ma il pagamento e il compo di stipendi che erano quelli delle farmacie, quelli degli autisti, quelli di auto ferrotranvieri o quelli di altre qualifiche come le persone che stavano che fanno il servizio per i parcheggi blu, nel momento in cui si passano i servizi da una parte all'altra non sempre è possibile mantenere lo stesso, cioè proprio in alcuni contratti non esiste quella figura professionale che esisteva prima da un'altra parte. Quindi per quanto riguarda ad esempio le farmacie e le pulizie dei locali era possibile fare alcuni passaggi o alcune possibilità di avere una qualifica che faceva svolgere funzioni diverse. Questo non è stato più possibile nel passaggio di funzioni e di rami di attività. Questo è il quadro generale, ripeto, che poi alla fine ha trovato concorde anche il sindacato, perché nel momento in cui si passa un ramo di attività e non c'è nella nuova ramo di attività quella stessa qualifica, è chiaro che questo non è possibile. Detto questo, i singoli casi poi sono stati oggetto di decisioni delle singole aziende, e quindi io penso che noi abbiamo ottenuto un grande risultato: mantenere i rami di attività, mantenere i dipendenti e non far arretrare nessuno da un punto di vista retributivo. Forse qualcuno non si rende conto che oggi avere un lavoro e avere un lavoro ma sicuro e aver mantenuto gli stessi livelli dal punto di vista finanziario è una grande vittoria in questo momento. Basterebbe conoscere un pochino di più quello che sta accadendo in Italia e delle partecipate, senza andare troppo lontano. Ci si ferma magari ai comuni confinanti. Se uno pensa, ripeto, siccome questa cosa è durata un anno e mezzo, è costata fatica, guardi consigliere, se lei, lei prima ha detto una cosa, allora lei non ha sentito ancora, sicuramente, non ha sentito i responsabili di queste aziende, non ci ha parlato con questi responsabili di queste aziende, perché ci avesse parlato, io penso, per farsi un'opinione su una questione, bisogna sentire le varie opinioni in campo. A lei manca questa parte, io l'ho sommariamente riassunta, ma se poi lei come anche proposto di sentire in commissione, si renderà conto che il problema è molto più complesso di quello che è stato rappresentato, perché ripeto, altrimenti sarebbe strano che dipendenti che sono stati, io parlo in generale, non voglio fare casi personali, hanno avuto un loro avanzamento. Ricordo che moltissimi dipendenti erano a tempo determinato, poi li abbiamo portati a tempo indeterminato, poi erano a part time, li abbiamo portati a tempo pieno. Quindi come si fa a pensare a un accanimento rispetto ad una fascia di dipendenti, non facciamo casi personali, una fascia di dipendenti che negli ultimi 5, 6 anni, 10 anni, 8 anni hanno avuto passi avanti continui. Adesso improvvisamente voi pensate che qualcuno ha pensato di voler limare a questi dipendenti. Io penso che la stragrande maggioranza dei dipendenti si è resa conto che in questo comune lo spostamento, che poteva essere traumatico per tanti versi, non lo è stato. Comunque, ripeto, io ho fatto un discorso generale, perché poi è anche antipatico fare discorsi personali, no? Soprattutto in pubblico. Quindi potrebbe anche come consigliere sentire direttamente i responsabili della servizi per chiarimenti, oppure in commissione. Questo il consiglio comunale potrà svolgere o potrà scegliere qual è il modo, però quando si affronta una questione bisogna conoscere il quadro complessivo, almeno io ritengo questo,
Grazie signor sindaco, se risponde anche alla seconda interrogazione e poi può rispondere anche lei, consigliere, se è soddisfatto oppure no. Prego sindaco.
Sì, per quanto riguarda la raccolta differenziata, che puntavamo a obiettivi dal punto di vista del tempo molto molto migliori di quelli che stiamo ottenendo, però ci si rende conto che quando si passa dal piano teorico a quello pratico, soprattutto in una realtà dove ci sono diciamo dalle ville singole a palazzi di 9 piani con una marea di appartamenti e senza spazi a disposizione, le cose si complicano, soprattutto si complicano se si vuole arrivare a quel tipo di raccolta che tanto, diciamo, sarà l'obiettivo finale, e l'Europa e l'Italia, il Ministero dell'Ambiente italiano ci hanno già detto che, insomma, quello sarà quello della raccolta differenziata con tariffa puntuale, cioè si arriverà ad un metodo in cui tutti i comuni dovranno sapere esattamente ognuno di noi quanto produce e se fa la raccolta differenziata. Ecco, in questa fase molti comuni che sono partiti prima non sono attrezzati a questa cosa, ovviamente lo diventeranno. Noi che stavamo per partire con la differenziata abbiamo fatto la scelta di andare subito verso la raccolta che consentirà poi di avere la tariffa puntuale. Questo significa che i contenitori che vengono consegnati, che saranno consegnati, i nuovi contenitori, perché ricordo che in 2 quartieri questo già si fa, i nuovi contenitori avranno la lettura ottica, diciamo la possibilità del codice a barre, quindi la lettura ottica, che verrà fatta automaticamente nel momento in cui l'operatore si avvicina al contenitore, e questa metodica, diciamo, noi l'abbiamo richiesta al fornitore, il fornitore ha dato un tipo di materiale che non ci ha soddisfatto, parlo dei raccoglitori, e quindi deve essere leggermente modificata. Però abbiamo dato, io ho fatto recentemente un incontro con il delegato e con il responsabile del servizio, e ci siamo dati come obiettivo per la partenza di 3 quartieri di Ladispoli quello del 30 giugno. L'ufficio sta lavorando perché questo obiettivo sia rispettato, e quindi ormai monitoriamo, direi, giorno per giorno come sono i cambiamenti e come sono i passi in avanti. Il sistema che si sta mettendo in uso è quello che avviene in un consorzio della provincia di Trento, che è il più avanzato d'Italia, e quindi dal punto di vista, diciamo, della raccolta di dati. E quindi noi puntiamo al 30 giugno per la partenza di 3 quartieri di Ladispoli, e poi entro dicembre per tutti gli altri quartieri. La fase attuale, tanto per informazione, è quella di ottenere un sistema informativo georeferenziato che consentirà per ogni numero civico di avere esattamente chi abita in quel numero civico, quali sono le famiglie, quali sono i componenti e qual è il comportamento rispetto alla raccolta, e sulla quantità e sulla qualità di quello che viene raccolto. Quindi questa è la fase, ripeto, il 30 giugno è il punto di avvio di altri 3 quartieri.
Presidente, vado? Sì? Ho acceso io, quindi...
Prego, può rispondere, consigliere, se è soddisfatto oppure o meno. Prego.
Per quanto riguarda la seconda interrogazione, soddisfatto per la puntualità dell'intervento del sindaco. Chiaramente poi da cittadino in primis posso dichiararmi solamente insoddisfatto per quelli che sono stati fino ad ora i risultati raggiunti. Siamo tutti, diciamo così, fiduciosi per un rapido risolversi della situazione, lo speriamo. Però quello su cui mi volevo, la cosa su cui mi volevo concentrare di più era la prima interrogazione, nella quale io avevo chiesto semplicemente all'amministrazione di interessarsi alla questione che secondo me che avevo ipotizzato il sindaco già conoscesse, e credo che abbia capito a cosa stavo facendo riferimento, e per anche una questione di privacy, di delicatezza, non avevo fatto nomi come non li ha fatti lui. Però sentirsi rispondere che c'è stata una trattativa con i sindacati per uno spostamento di un servizio da una società all'altra, va tutto bene, è stata una cosa sicuramente difficile, imponente, ma io non parlavo di questo. I dipendenti a cui facevo riferimento io erano dipendenti alla servizi, farmacie, sono rimasti dipendenti alla servizi, ma gli è stata cambiata la mansione senza che loro ne sapessero nulla. Gli è stato detto firma questo contratto e stop. Allora non è che funziona così, non è che si gestisce così il personale, non è che basta dire ti mantengo la stessa paga e ringrazia pure che stai qua. Il sindaco non funziona così. Comunque sia, come ha detto lei, faremo una commissione in cui inviteremo sicuramente il direttore della servizi, in cui chiederemo anche, visto che ci siamo, di portare l'elenco dei dipendenti della servizi, di dirci qual è la loro mansione, come ci sono arrivati, come sono stati assunti, se è stato fatto un avviso, se è stata fatta una selezione, e tutta un'altra serie di cose sulla quale sarebbe bello e interessante indagare, perché ripeto, non è che funziona così, non è che si vada a un dipendente comunale a dirgli oggi Vabbè, fai questo e ringrazia pure che ancora lavori, perché volevo vedere se una cosa del genere succedeva a lei o a un suo familiare, se oggi sarebbe contento che quel familiare ancora lavora, o seppure magari ha ricevuto un torto e è giusto che quel torto venga riparato. Comunque, scusate lo sfogo, ma quando succedono queste cose, sinceramente, che io reputo che siano delle ingiustizie, un po' mi innervosisco e forse reagisco pure troppo male, però credo che non sia questo il modo di risolvere le cose, tutto qua. Comunque, grazie per la risposta e ne riparleremo poi in commissione.
Grazie a lei, consigliere Grando. Ha chiesto la parola il consigliere Grimaldi. Prego, consigliere Grimaldi.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, gli assessori, colleghi consiglieri e il pubblico che ci segue in aula. Allora, niente, io dico l'interrogazione, è solo un'informazione che vorrei, diciamo l'interrogazione va al Sindaco. Se ci ricordiamo, il 3 di febbraio del 2014 il Consiglio Comunale all'unanimità aveva votato una mozione presentata da me e dal consigliere Cervo inerente alla richiesta di un'assemblea per i soci del Consorzio Cerreto, tenuto in considerazione che dal 25 di giugno del 2010 non viene più convocata un'assemblea, non è che è stata fatta, non viene proprio convocata. Allora, volevo sapere, visto che poi quella mozione il Sindaco ha scritto subito dopo due giorni una richiesta ufficiale al Comitato dei Liquidatori, volevo sapere lo stato dell'arte, perché siamo arrivati al 15 di maggio, quindi sono passati altri 41 giorni dalla scadenza del 4 aprile, che erano i 60 giorni che noi avevamo richiesto per fare l'assemblea. Quindi volevo chiedere al Sindaco che informazioni possiamo dare ai cerretini, perché dobbiamo decidere quale azione intraprendere, perché disattendere una richiesta all'unanimità del Consiglio Comunale che questi signori non ci hanno proprio pensato, per me è un fatto grave. Quindi volevo sapere da lei, signor Sindaco, qual è lo stato dell'arte. Grazie.
Grazie consigliere, prego Sindaco.
Sì, dunque, per quanto riguarda l'aspetto sollevato dal consigliere Grimaldi, come abbiamo dato notizia in altre sedi anche, la commissione dei liquidatori, cioè i tre liquidatori, hanno con una lettera risposto che non ritenevano né opportuna né necessaria la riunione dell'assemblea, perché questo io riferisco quello che loro hanno scritto nella lettera, ritengono che dovevano, cioè il loro compito è quello di poter avviare a chiusura il consorzio e quindi non c'era più da discutere altri aspetti. Io l'ho riportata sommariamente, ma insomma la loro lettera è un pochino più lunga, e tra l'altro in questa lettera vengono dette anche cose, insomma, che non siamo d'accordo. Ora la questione diventa molto delicata ad alcuni aspetti, non soltanto economici ma anche legali, anche amministrativi, anche di diritto civile, e quindi noi stiamo esaminando i passi che il Comune può fare al di là di quelli che ho già annunciato, cioè il Comune ha attivato la fideiussione ritenendo ormai il Consorzio non più in grado di compiere quello che doveva finire la parte di opere di urbanizzazione, e quindi attiva di fatto dichiarando finita la convenzione tra il Comune e il Consorzio. Ora, il Consorzio è un ente che ha una sua specificità, una sua vita autonoma, e la chiusura del Consorzio avviene quando tutto, questo lo dice il Codice Civile, di quanto in generale, insomma, quando le partite in entrata e la partita in uscita sono, quando si ritiene, chi lo deve chiudere ritiene che le partite siano concluse. Comunque l'aspetto è da una parte civilistico, da una parte economico, dall'altro anche politico-amministrativo, perché il Cerreto è una zona grande, più di 100 ettari, è una parte importante della città, e quindi se in quella zona le cose poi non vanno bene per quanto riguarda una serie di problemi, e il consorzio c'entra in questa serie di problemi, è anche un problema politico-amministrativo, come giustamente è stato sollevato l'altra volta nel Consiglio Comunale. Quindi, al di là degli aspetti legali, al di là degli aspetti ripeto, di rapporto tra consorziati e consorzio e di rapporti interni a questa, a questo consorzio. Io propongo al Consiglio Comunale, come diciamo, abbiamo già detto, ma insomma mi pare che siamo anche d'accordo, di svolgere un'assemblea informativa, penso che potrebbe andare bene la fine di giugno, la convocazione a fine di giugno, chiaramente un'assemblea che non avrà i poteri, perché la legge non consente, diciamo, di avere poteri a un'assemblea convocata dal Consiglio Comunale o dal Comune. Però sicuramente sarà un'assemblea che servirà a fare chiarezza su una serie di punti che i cittadini del Cerreto ritengono ancora non risolti e anche l'amministrazione ritiene non risolti. Quindi io penso che nella seconda metà di giugno potremo andare a questa assemblea quantomeno informativa, e penso che una volta che si sarà fatta una riflessione tutti quanti insieme, poi ognuno prenderà le proprie decisioni rispetto a quello che la legge consente di fare.
Grazie Sindaco. Consigliere Caggiola, prego.
No, volevo ringraziare.
Scusi.
Mi ritengo soddisfatto, ringrazio il Sindaco per questa grossa apertura che ha dato stasera a noi, cioè il capo dell'amministrazione comunale, visto che noi consiglieri in quest'Aula siamo 7 consiglieri soci del Cerreto e un assessore a lavori pubblici a socio del Cerreto. Quindi ringrazio il Sindaco per questa grossa apertura e sicuramente i 7 consiglieri che fanno parte di questo Consiglio Comunale si attiveranno per far diffondere la notizia di questa assemblea, diciamo, che si terrà dopo la metà di giugno, per poter finalmente avere un quadro definitivo della realtà del Cerreto. Grazie.
Prego, grazie a lei consigliere Grimaldi. Prego consigliere Caggiola.
Grazie Presidente. Allora io volevo fare 2 interrogazioni al Sindaco, però le mie interrogazioni non sono interrogazioni dal tema critico, ma sono interrogazioni per capire se è possibile costruire e trovare una posizione su 2 temi particolari. Allora, la prima riflessione, la chiamerei, è la situazione, Sindaco, del manto stradale della zona Cerreto, del quartiere, chiamiamolo così, Cerreto. Allora, noi abbiamo fatto con il consigliere Ruscito una vasta operazione di classificazione di danneggiamento del manto stradale, e le posso garantire che nei prossimi giorni le faremo pervenire documentazione fotografica, che ci saranno problematiche di questo tipo. Allora, la prima, inviterei l'assessore ai lavori pubblici a farsi un bel giretto, ma non in macchina perché rischia di spaccare gomme e rompere avantreno, ma di farselo a piedi questo giretto, perché a piedi si può valutare, come abbiamo fatto io e il consigliere Ruscito, la pesantezza dell'intervento da fare. Ci sono buche che sono profonde 21 centimetri, abbiamo messo la riga, il righello, e abbiamo fatto la foto in corrispondenza di alcune buche, e la situazione più grave è su via Parigi. Via Parigi, che poi è una sorta di consolare per il Cerreto, perché è una via che trasversalmente lo fa attraversare in lungo e quindi è molto frequentata. Situazioni migliori si trovano invece su via Londra, che invece c'è una pericolosità che riguarda il fatto del traffico veicolare, perché le macchine vanno a più di 60 km orari, sembra di stare su un circuito di Formula 1, dovremmo prevedere dei rallentatori o qualcosa di questo genere. Perché cambiando il senso di marcia di via Glasgow, quindi davanti alla zona commerciale del Cerreto, si prevede ad uscire dal Cerreto tramite via Londra, quindi hanno tutti fretta dopo aver fatto la spesa e corrono a folle velocità su quella strada. Noi siamo stati lì a fare questo sopralluogo. La proposta, che io conosco la risposta perché avendo fatto l'assessore ai lavori pubblici so come rispondermi e qual è la difficoltà dell'amministrazione, allora ecco che faccio una proposta. Perché la faccio? Perché Sindaco, io lo so che lei è persona responsabilissima e attenta, e molti dei problemi li risolviamo, cerchiamo di risolverli al telefono, come ieri sera la pattuglia notturna che va a vedere se funzionano le luci, perché ormai Ruscito e Caggiola vanno a braccetta a vedere pure le luci, ieri sera tutto lungomare spento, è vero o no che gli abbiamo mandato un SMS per accenderlo? Rammarico che non si è acceso comunque, perché forse era troppo tardi e chi riceve i soldi per la manutenzione non aveva il tempo per andarli ad accendere. Quindi questo è un problema da quale noi dovremmo trovare per forza una soluzione. Allora io dico, siccome è in previsione l'applicazione della nuova tassa, che si chiamerà TASI, che è la tassa sui servizi indivisibili, e come lo giustificheremo ai cittadini che dovranno pagare questa tassa e le buche non gliele possiamo attappare? Sarà un problema, perché a questo punto oggi lo Stato ci dice pagate per un servizio, ma se il servizio non viene erogato poi i pagamenti sono giustificati se si bloccano, perché ce li possono impugnare. Allora cerchiamo di trovare la soluzione, nel senso che, sindaco, la mia domanda è solo questa: se un centauro della strada o un ragazzino che va su un ciclomotore 125 o 50 di cilindrata mi sforcella, nel termine tecnico, con la ruota davanti dentro una buca di 21 cm, rischia il cappottamento dal mezzo, e siccome quella strada prevede parcheggi a ambo i lati della carreggiata, si potrebbe carambolare, sbattere la testa contro un paraurti e l'incidente potrebbe essere mortale. Ma siccome io lo so che lei capisce bene, lo so benissimo, lo so che possiamo andare usciti dal consiglio a fare il sopralluogo, perché lei è persona che fa questo e l'abbiamo fatto insieme, ci mettiamo da una parte per favore, ragioniamo un intervento di ripristino di quelle situazioni altamente pericolose, dichiarandole di urgenza e incolumità pubblica. Interveniamo con un'ordinanza, lo vediamo insieme con i tecnici, per incolumità pubblica, perché una buca di 21 cm con qualsiasi mezzo la si prende, o addirittura a piedi perché si è distratti, si provoca comunque un danno, e io ci tengo su questo. Però ecco, l'interrogazione non mirata alla criticità del fatto, che lo so qual è la criticità, perché lì l'amministrazione non può intervenire in quanto lì è consorzio, ci dovrebbe pensare il consorzio. Talvolta l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto trovando delle procedure, quindi cerchiamo di insieme lavorare su un escamotage per poter intervenire e sanare queste situazioni di alto rischio, perlomeno quelle di alto rischio, e io so che questo a lei sta a cuore e da stasera già comincerà a capire come fare. Comunque, andando a casa stasera con la macchina, passi a via Parigi, ma la faccia molto piano perché rischia di lasciarci l'avantreno, c'è una buca di 27 cm proprio al centro della carreggiata, è un esempio, io glielo dico con il cuore. Questa è una, gli faccio pure l'altra, tanto sono entrambi a carattere di stimolo. Allora, questa settimana, e c'è anche l'assessore Di Girolamo, e io mi ostento a chiamarla assessore perché assessora non mi piace, quindi per me è assessore, ma non perché sia qualcosa di discriminante al femminile, perché come espressione italiana non mi piace, assessore. Allora, io questa settimana, noi ci siamo sentiti per telefono, cercando di sensibilizzare l'amministrazione nell'affrontare un problema che è quello di dare alle scuole di danza del nostro territorio un posto dove anche quest'anno garantirgli l'esibizione. Allora, garantire l'esibizione delle nostre scuole è garantire la tradizione, e a questo punto io dico al sindaco, garantire alta tradizione, perché dalla Dispoli stanno uscendo fuori ballerini di livello internazionale, e ricordiamo i ballerini che abbiamo incontrato qui, Lorenzo Dalmoro e Simone Landini, che hanno partecipato con successo ad Amici 2014, quindi il territorio è un territorio che sta portando avanti questa tradizione fantastica, e è doveroso che le istituzioni mettessero a disposizione un luogo, come abbiamo fatto ogni anno, per fare il saggio di danza. Con l'assessore abbiamo approfondito il fatto, e devo dire che da quando se ne è occupata l'assessore Di Girolamo, anche in tempi precedenti a questo, e con la collaborazione di altri consiglieri, siamo andati sempre, sì, in emergenza, ma alla fine, Francesca, l'abbiamo sempre sfangata, è vero? Quindi ho avuto il piacere di nuovo a rapportargli questo problema, mettendomi anche a disposizione. Sindaco, avevo chiesto una riunione di urgenza questa settimana per parlarci e risolvere il problema, perché il problema di fatto è questo, sindaco, che mancherebbero ad una città di 50.000 abitanti, che è la Dispoli, 1.000 euro per allestire un palco, mi viene da ridere quando lo dico, ma il governo ci ha portato a questo. Lo dobbiamo gridare alla città, lo Stato ci ha portato a nemmeno avere la forza di organizzare un palco di 1.000 euro, e quindi far esibire i nostri ragazzi nella loro città per portare avanti quello che è l'impegno artistico nella danza e di far vedere a tutti, a tutti di quello che sono capaci durante l'anno di studio. Quindi è una cosa grave. Io penso che noi, con l'impegno che ci possiamo mettere, ecco perché avevo sensibilizzato all'incontro stasettimana, perché Francesca mi insegnava, e mi insegna ancora, cioè i saggi sono domani. Siamo già parecchio avanti. Questo me l'hanno riferito anche le direttrici artistiche delle varie scuole, non si parla di una scuola sola, di varie scuole che mi dicono, Manuè, dice il saggio alle porte, noi ci dobbiamo organizzare a prendere, pensi sindaco, se devono organizzare a prendere un teatro fuori dalla Dispoli e portare il nostro know-how, la nostra danza, la nostra arte a Roma. No, la nostra arte e il nostro know-how deve stare qui alla Dispoli. Perché più che mai stiamo dimostrando di essere leader in questo settore con delle conferme importanti, e l'ha visto tutta Italia, e quanti ragazzi vedendo questo potrebbero fare altrettanto, no? Questo io dico. Quindi non è un'interrogazione, è uno stimolo. Francesca, io ti posso dire Francesca, perché sei più piccola di me e siamo giovani entrambi, aiutami, aiuta la città ad organizzare questa riunione questa settimana. Sì. Io mi rivolgo all'assessore perché non c'è il consigliere in campo. Penso che sia anche consono questa cosa. Non c'è il consigliere in campo, mi rivolgo all'assessore e al sindaco. Facciamo questa riunione, cerchiamo di trovare questa piccola, frangia. Adoperiamoci e diamo la possibilità alle nostre scuole di danza di esprimersi tecnicamente e con ampia perizia anche nella nostra città, perché la nostra città ha bisogno di questo. Grazie.
Allora, in riferimento alla situazione del Cerreto, si ripete aggravandosi quello che da più di un paio d'anni avviene, cioè che le ultime strade non fatte dal consorzio stanno subendo questa evoluzione. Però su questo non ci possono essere giustificazioni o freni di nessun tipo. Io disporrò che il prossimo intervento di manutenzione ordinaria sia fatta cominciando da via Parigi, e con un conteggio a parte, cioè la contabilità di quell'intervento viene fatto a parte e contestato poi al consorzio. Quindi poi ti ringrazio, anzi chiedo anche un'altra cosa, visto che avete fatto questa verifica, magari un ordine di priorità delle strade, per cui magari le prime due o tre le facciamo fare per prime e poi diventa, diciamo, un intervento di manutenzione tra lo straordinario e l'ordinario, no? Cioè nelle strade di Dispoli ordinario, lì diventa straordinario per due motivi, per la quantità di quello che serve e per il fatto che è una via di quelle non consegnate ancora. Però nel momento in cui abbiamo detto che noi abbiamo attivato la fideiussione, apro una piccola parentesi, quando diciamo che il sistema Italia si blocca spesso per... non è possibile, io ritengo, o meglio, valutate quanto è grave che un'amministrazione comunale che quando fa un atto di convenzione si garantisce con una fideiussione sia costretto ad attivare la fideiussione, di là c'è un'assicurazione che non vuole pagare, si sta in tribunale e sono 5 mesi che aspettiamo che il Tribunale Civile ci dia ragione su questo aspetto. Però nonostante questo, noi il prossimo camion che viene con il carico di asfalto va al Cerreto e fa quelle strade lì. Quindi via Parigi l'abbiamo insomma intesa in questa interrogazione, facciamo l'elenco delle prime 2 o 3 in ordine di gravità e quelle si fanno con una contabilità a parte. Quindi grazie all'interrogazione.
Grazie sindaco, solo per consigliere Caggiola, solo per dire se è soddisfatto o meno, grazie.
Questo era lo scopo e questa era la sintonia che si cercava in aula, quindi Realtà Nuova è soddisfatta dell'impegno del sindaco preso per realizzare concretamente la risoluzione dei problemi. Grazie sindaco, da parte del consigliere Caggiola è riuscito.
Grazie consigliere Caggiola, prego vicepresidente Asciutto.
Grazie presidente, le mie interrogazioni sono due. Una riguarda certamente il Cerreto e ringrazio anche il consigliere Grimaldi che mi ha anticipato. Ritengo che il Comune debba chiamare e sentire anche oltre alla parte diciamo amministrativa dei liquidatori, al dovere di sentire anche i cittadini che secondo i liquidatori sarebbero i cosiddetti morosi. Perché, signor sindaco, mi risulta che le richieste diciamo di denaro che vengono vengono richieste, diciamo così, vengono attribuiti ai lottizzatori, in realtà trattasi di interessi su interessi su interessi su interessi interessi interessi. Prego. Anatocismo, grazie Presidente, lei mi ha tolto la parola dalla bocca. Quindi il problema è grave perché nonostante il Consiglio dei liquidatori sia stato invitato diverse volte con lettere scritte a dare risposte esaurienti sul problema, di motivare le spese, di motivare gli importi attribuiti in assenza di giustificazioni reali, io ritengo che quanto richiesto dal Consiglio dei liquidatori in una situazione debitoria attuale non corrisponda in maniera corretta, io dico in buona fede, a quello che in realtà sono gli interessi per legge applicabili. Quindi se si vuole chiudere questo consorzio, inutile che i consigli dei liquidatori rimangano lì e dicono no, dobbiamo risolvere. Mi domando, ma loro percepiscono uno stipendio a stare lì? Percepiscono qualcosa? Allora non si può fare. Non si può fare. Questo è un interesse privato in atto d'ufficio, perché percepiscono alla fine una somma di denaro e non si può più. Allora, signor sindaco, lei ha il dovere, quale buon padre di famiglia e sindaco di questa città, di affrontare questo problema con serietà. Io ricordo un presidente di consorzio, mi è stato detto, mi ha riferito, guarda, io per chiudere il consorzio mi ho chiamato chi doveva dei soldi e ho detto, guarda, quanto è il capitale iniziale? Chiudiamo con questo, perché noi vogliamo chiudere. Qui sembra proprio che questo signore gli fa comodo quella poltrona e non si può più fare. È questo che non si può, questo è controlegge, signor sindaco. Quindi noi abbiamo il dovere morale di aiutare i nostri cittadini, perché addirittura in un periodo di crisi così profonda anche lo Stato ha creato un decreto salva famiglie. E qui che facciamo? Affossiamo le famiglie? Non si può più. Quindi, signor sindaco, io vi chiedo cortesemente, da buon padre di famiglia, di prendere in mano questa situazione. Non possono questi signori presentare interessi su interessi ogni anno in maniera ingiustificata, stare lì e dire, ah, ma il consorzio è moroso, ah, ma i signori non adempiono al loro dovere, perché loro lo fanno, ma che sono state lì ad uccidere la gente? Non credo che sia nato per questo il consorzio. Quindi assolutamente una commissione, consigliere, la invito, lei come consigliere di minoranza, io come di maggioranza, io di minoranza, a convocare una commissione per parlare di questo aspetto che non può più essere trascinato a lungo. Noi abbiamo il dovere morale di aiutare tutti e non ci sono cittadini di serie A e di serie B, perché se no sono diventati, perché qualcuno non gli ha dato spiegazioni, perché è questo che succede pure. E glielo posso dimostrare che sono così. Quindi per risolvere questo problema, sindaco, io la interrogo e gli chiedo se è possibile a breve effettivamente verificare quali sono le posizioni debitorie e verificare esattamente quella posizione debitoria, da quale debito è iniziato e come si giustificano degli interessi così alti. Quindi questa è la mia prima interrogazione. La seconda invece riguarda, signor sindaco, sempre il consorzio Cerreto, ma riguarda in questo caso, in questo diciamo particolare momento, l'impianto fognario, che avendo letto i verbali di collaudo dell'ingegnere, che purtroppo non ho qui a causa del trasferimento del mio studio, non ho tutte le carte a posto, però mi ricordo di aver letto il verbale, e il verbale dell'ingegnere dichiarava in maniera molto chiara che il collaudo non veniva effettuato su quanto depositato diciamo di progetto esecutivo nel comune, ma veniva diciamo effettuato su quanto era stato rilasciato come copia conforme del progetto diciamo dell'impianto fognario degli uffici, depositato presso gli uffici del consorzio. E tra la lettura ricordo in maniera molto chiara che diceva che lui non va a verificare la questione tecnica né tantomeno contabile, ma collaudava esclusivamente l'impianto fognario, se aveva o no le pertenze corrette per poter determinare un corretto diciamo deflusso delle acque verso diciamo i pozzi di raccolta. E Oggi si presenta un problema molto grave. Noi abbiamo dei cittadini che si trovano in via dei Gradioli, il quale impianto fognario non solo durante il periodo di pioggia fa, diciamo, una forza di reflusso ed esce fuori nell'appartamento, allagandolo costantemente. La cosa è accaduta anche in assenza di pioggia, quindi non è solo la pioggia che causa questo difetto, non solo il suo villino, ma una serie di villini che si trovano lungo la via. Sta di fatto che è stato interpellato l'ufficio tecnico per una verifica che a tutt'oggi nessuno si è fatto vivo. Quindi anche qui chiedo una verifica della manutenzione dell'impianto, vorrei sapere anche di chi è competenza, in questo caso se il Comune ha preso in consegna le opere d'urbanizzazione primarie, come in questo caso l'impianto fognario, e di competenza comunale, perché il consorzio, quanto ho capito, è in liquidazione, non ha più competenze, quindi è di competenza del Comune capire il perché l'impianto ancora tutt'oggi è malfunzionante e se manutenzioni in merito sono state mai effettuate. Quindi chiedo un sollecito agli uffici, tramite lei signor sindaco, di una verifica e di un controllo. Grazie.
Grazie a lei, vicepresidente. Sindaco, prego.
Per quanto riguarda questa seconda parte, la rete fognante è passata al comune, questo sicuramente, e quindi adesso non so se è arrivata una comunicazione scritta all'ufficio tecnico, diciamo. Lei ha detto via dei Gradioli, e questo possiamo verificarlo, poi come sempre avviene. Beh, allora eventualmente la faccia per iscritto. Sì. La segnalazione la faccia per iscritto, così mandiamo anche i tecnici della Flavia che verificano anche la situazione e da che cosa deriva. Per quanto riguarda l'altro aspetto, io ho detto prima che un problema che riguarda un comprensorio di 100 ettari con più di 7.000 abitanti è un problema cittadino, comunque, questo è vero. Però non vorrei che si continuasse con delle informazioni che poi portano alla non soluzione del problema o al mandare alcuni cittadini su una strada errata. Allora, chi si vede chiedere somme che non ritiene esatte deve opporsi o deve anche rivolgersi al giudice, cioè non c'è un altro luogo che si può mettere, un altro ente, un'altra garanzia, si può mettere a dire questa cifra fino a qui è normale, oltre non è normale. Cioè noi, se facciamo credere questo, poi arriviamo alla non soluzione del problema. Come tutte le richieste di pagamento, forse anche che quando il Comune chiede il pagamento di una tassa, per esempio, dei rifiuti solidi urbani, se si ritiene che non sia giusta, intanto ci si rivolge a chi l'ha chiesto. E poi se chi l'ha chiesto continua si fa l'opposizione, non c'è altra soluzione. Poi parleremo quando ci sarà anche l'assemblea, la prepariamo bene, la richiesta che il consorzio sia commissariato, chiuso, sia preso in mano da altre persone, deve essere fatta poi appunto dai consorziati, che sono quelli che sono titolati a chiedere anche qui all'autorità. Si può anche verificare qual è l'autorità che i commissari questo ente oppure lo sostituisca le persone che lo stanno gestendo. Sicuramente è una situazione grave ed anomala, perché non c'è traccia di consorsi che vanno avanti così per tanto tempo senza una giustificazione. Questo è assolutamente ingiustificato. Però ripeto, per quanto riguarda il Comune in quanto tale, la convenzione abbiamo dichiarata ormai finita. Comunque abbiamo detto che noi entro giugno torneremo in maniera molto molto approfondita su questi aspetti.
Grazie sindaco. Consigliere Asciutta, per dichiararsi soddisfatta per la seconda interrogazione. Le ricordo che
i consorziati insieme al consigliere Grimaldi di iniziare a raccogliere le firme secondo statuto, a chiedere un'assemblea in modo che questi signori li possiamo mandare a casa. Ecco, questo è l'unico atto serio da fare. Ma sì, la partecipazione deve essere totale, ma se iniziamo a raccogliere le firme secondo statuto, a dire signor, noi vogliamo un'assemblea, il primo punto all'ordine del giorno, voi ve ne andate a casa. Punto. E chiudiamo il consorzio chiedendo una transazione delle somme capitali, in modo che la gente sa esattamente quello che deve. Non è che qui continuiamo altri 20 anni, tra 20 anni gli chiedono anche la luna alle persone, non è possibile. Quindi mettiamo e chiariamo i punti all'ordine del giorno, possiamo anche definire la commissione urbanistica se abbiamo voglia, ma questa situazione così non può continuare. Per quanto riguarda la seconda interrogazione, io gli faccio una richiesta scritta, perché la via, in modo che non sbagliamo, la via è il numero civico e diciamo le unità abitative, perché se succede lì, e sicuramente succederà anche in altre strade, perché quando si inizia a intasare un tratto si inizia a intasare poi successivamente anche da altre. Per adesso sono soddisfatta, grazie.
Grazie vicepresidente, se ci sono altre interrogazioni, prego consigliere Nuscito.
Sì, presidente, l'interrogazione è proprio per il presidente, quindi... Allora, la problematica è questa. Nel Consiglio Comunale di circa un mese fa si era parlato di convocare una commissione per la spend review e portarla poi in aula. La cosa purtroppo non è stata fatta, nonostante sia quel giorno il Presidente stesso, io ho rivisto le registrazioni, aveva invitato il Presidente della Commissione a convocare questa commissione, appunto per poter poi rendere il punto votabile in aula. La cosa non è stata fatta, quindi noi chiediamo al Presidente di intercedere affinché la commissione possa essere convocata nei termini dovuti, perché noi abbiamo dei consigli fissati e vorremmo parlare di spend review, anche perché in questa fase in cui stiamo approvando, andremo ad approvare il bilancio, quindi le varie situazioni dei tributi che andremo poi a verificare, a pianificare, e quindi la cosa per noi è molto importante, è importante per l'amministrazione, è importante per i cittadini parlare di spend review, parlare di avere consigli da parte di tutti, opposizione e maggioranza, affinché si possa ottimizzare il prossimo bilancio, che si presenta comunque difficile come erano gli altri e quelli che ci seguiranno chiaramente. Quindi auspico che il Presidente possa intercedere affinché la cosa possa essere fattibile nell'arco di pochissimi giorni. Grazie.
Allora, consigliere Ruscito, ricordo bene l'avvenimento della seduta di Consiglio Comunale dove si era deciso questa cosa, e rafforzo l'impegno preso dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, che è il consigliere Penge, il quale mi ha avvisato che oggi aveva l'influenza e che quindi non avrebbe partecipato ai lavori del Consiglio Comunale. E ribadisco il fatto che in un'altra commissione lo stesso Presidente aveva preso l'impegno di convocarlo entro la prossima sessione di consigli comunali. Diversamente, io domani contatterò il Presidente della Commissione, diversamente contatterò il Vicepresidente Stefano Fierli al fine di convocare una commissione ad hoc.
Sì, grazie Presidente, sono soddisfatto di questa risposta, ovviamente non avevo dubbi sul tuo impegno personale. L'altra interrogazione riguarda l'illuminazione. Noi ieri sera eravamo sul lungomare al sindaco, sì, questa è un'interrogazione al sindaco. Noi ieri sera eravamo sul lungomare, tra l'altro eravamo anche con un'importante persona che oggi tra l'altro il sindaco ha conosciuto, che era l'assessore all'agricoltura della regione Basilicata, e eravamo sul lungomare e purtroppo una parte del lungomare era completamente spento, mentre nell'altra parte c'erano dei lampioni che erano un po', andavano tra l'altro anche a intermittenza, e quindi tra l'altro anche il Ponte Bianco, quindi quello in fondo per intenderci alla fine del lungomare lato Roma, e anche quelli erano spenti. Quindi, insomma, tra l'altro noi durante il giorno passiamo spesso in piazza e vediamo sempre il camion con le segnalazioni fermo lì. Vorremmo un po' più di attenzione da parte degli uffici affinché queste segnalazioni poi abbiano un esito positivo. Grazie.
Grazie consigliere Ruscito, prego sindaco.
Beh, adesso prima ricordava il consigliere Caggiola che ci siamo sentiti ieri sera, insomma, hanno mandato un messaggio, no, ci siamo sentiti direttamente e poi io ho mandato un messaggio alla ditta. Vabbè, diciamo che sicuramente il servizio di illuminazione va riconsiderata nella sua globalità, perché possono anche esserci momenti di defaianza, però non possono durare ore e ore e ore, insomma l'intervento deve essere più diretto. Quindi noi avevamo provato una strada che era quella della fornitura Consip, insomma dovremmo rivalutare, perché così ormai ci esistono metodi che avvisano immediatamente la centrale se una linea è rotta, se una lampadina, anche un singolo palo è spento. Quindi sicuramente dovremmo fare di nuovo un nuovo tipo di appalto, questo è sicuro. Prima quello della Consip sembrava la strada più breve, ma insomma ci potrà essere una via diversa, sicuramente arriveremo a un appalto diverso.
Grazie Sindaco, prego consigliere Ruscito per dichiarare la propria soddisfazione a me.
Sì, naturalmente siamo soddisfatti, probabilmente abbiamo perso forse un treno che poteva portarci in una situazione ottimale, ma non è detto che ce ne siano altri ottimali sicuramente, quindi io sono convinto che insomma il sindaco e gli uffici saranno in grado di proporci situazioni che, ripeto, speriamo addirittura migliorative, però la situazione in questo momento purtroppo è un po' difficile e noi abbiamo un impianto che necessita anche in questo caso intanto di una sistemazione e di una messa diciamo a norma, con quello che significa mettere a norma l'impianto, insomma chiaramente vecchio, dopodiché iniziare a parlare di manutenzione, cioè, quindi noi comunque siamo sicuri che anche questa cosa insomma riusciremo a risolverla. Grazie.
Grazie a lei, non avendo altre interrogazioni in coda, e alle 9:10, 21:20 e 50 dichiaro il Consiglio Comunale chiuso.